Talks, il podcast di Radio Rock condotto da Jacopo Morroni, scritto da Daniele Innocenti e Jacopo Morroni.
Oggi sarebbe impossibile immaginare la vita senza, ma fino alla metà degli anni 70 i computer erano un mezzo tecnologico per pochi eletti. Solo le più prestigiose università e i migliori centri di ricerca potevano possederne uno, certo per i costi, ma anche perché mettersi in casa un oggetto grande come un armadio quattro stagioni, che sostanzialmente serve solo a fare i calcoli, avrebbe avuto poco senso per chiunque altro. A cambiare le regole del gioco arriverà l'invenzione dei circuiti integrati, consentendo agli ingegneri di ridurre incredibilmente le dimensioni dei computer, fino a poterli tranquillamente tenere sopra una scrivania. Nasce quello che viene inizialmente definito microcomputer, ma che oggi conosciamo come personal computer. Tuttavia, i primi microcomputer sono comunque un oggetto molto diverso da quello che oggi noi abbiamo sulla scrivania. Complicatissimi da assemblare, richiedevano una conoscenza informatica molto ampia preesistente perché, non disponevano di un'interfaccia grafica. A superare questa piccola difficoltà, che rendeva ovviamente impossibile la diffusione del computer nel grande pubblico, saranno i famosi due ragazzi in un garage. Steve Jobs, uno che saprebbe vendere il ghiaccio persino agli eschimesi, e Steve Wozniak, genio immenso e che tuttavia mancava completamente di capacità sociali e socio-economiche. Insieme danno vita alla Apple con il loro Apple One, che è sempre un computer che dovete assemblare con il sistema operativo da inserire manualmente, ma presenta due novità fondamentali. Ha un monitor e una tastiera. Certo, restava appannaggio dei tecnici, ma che mai prima d'ora avevano avuto uno strumento così efficiente e comodo da usare. Non ci vuole molto prima che un investitore si presenti alla loro porta per proporgli di sviluppare il primo computer veramente user-friendly. È nel 1976 che esce nei negozi americani l'Apple II, che presenta tutte le caratteristiche del primo, solo che è già assemblato, con ogni programma già scaricato al suo interno. Chiunque lo compri, se vuole utilizzarlo, dovrà semplicemente toglierlo dalla scatola e accenderlo. La rivoluzione informatica è ufficialmente iniziata.
Name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, bring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it, buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, mail, upgrade it, chart it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, quick, rewrite it, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, click it, cross it, crack it, switch, update it, name it, read it, tune it, print it, scan it, send it, fax, rename it, touch it, ring it, pay it, watch it, turn it, leave it, stop, format it. Technologic.
Dal 1976 passiamo al 1982, quando le vendite dell'Apple II hanno raggiunto vette himalayane, rendendo l'omonima azienda la leader del settore informatico. La frase è decisamente inflazionata, ma per una volta corrisponde a realtà. La Apple Computers, infatti, si sente talmente ricca e potente che Steve Wozniak decide di concedersi uno sfizio. Da un lato lo presenta come un evento che porterà grandissima pubblicità alla propria azienda, ma in realtà vuole realizzare quello che era un suo sogno, il sogno di un bambino cresciuto negli anni 60. Organizzare un poderoso festival rock che copra giorni e giorni, proprio come quelli della sua infanzia. Può sembrare strano visto il nostro presente, ma quando Steve prende questa decisione ancora non si sono conclusi gli echi del disastro dell'Altamont e da allora i festival rock che contenessero centinaia di migliaia di persone erano evitati come la peste. Il suo non era quindi solo lo sfizio di un 32enne con il mondo ai suoi piedi, era una vera e propria sfida a tutto quello che era successo nei 10 anni precedenti.
All right, can we still make it down the front? Is there anyone there that's hurt, huh? Everyone all right? Okay. All right. I think we're cool. We can go. We always have something very funny happens when we start that number.
Oltretutto Steve era da poco sopravvissuto a un incidente aereo. L'episodio l'aveva lasciato come una sorta di rivelazione, di epifania interna. Non poteva sprecare la sua vita lavorando, doveva perseguire le sue passioni. Sì, un'epifania piuttosto banale, ma insomma, fra le sue passioni c'erano i festival musicali della sua adolescenza. C'era anche una sorta di spinta politica, il che è strano detto dal dirigente della Apple, ma Wozniak pensava che come la musica aveva unito tutti allora, poteva rifarlo 20 anni dopo, cercando di contrastare quell'individualismo degli anni 70 a cui probabilmente il personal computer in realtà diede un'ottima spinta. Decide pertanto che se quello era stato il Me Decade, il decennio del me, così veniva chiamato, il suo festival si sarebbe chiamato As Festival, che non ha una vera traduzione, perché non è propriamente il nostro festival, ma il festival di noi. Budget per organizzare la kermesse è gargantuesco. 13 milioni di dollari, cifra sufficiente per oggi, figuriamoci 44 anni fa. Soprannominato da egli stesso il Super Bowl della musica, Steve punta subito a fare le cose in grande, grandissimo, e dato che per una volta effettivamente il ragazzo è sveglio, la location quantomeno viene scelta con largo anticipo. Se vi chiedete il perché di questo nostro stupore, potete riprendere le puntate sui festival di Woodstock. Il terreno viene comprato, il palco organizzato e costruito nei minimi dettagli, perché per Steve il fallimento non è un'opzione. Soprattutto perché problemi tecnici e tecnologici a un concerto organizzato dalla Apple, diciamo che non sarebbero stati proprio visti bene. L'area scelta è quindi il Glen Helen Regional Park, una sconfinata distesa di verde nella contea di San Bernardino in California. La fortuna, tuttavia, sembra non ridere agli organizzatori. Steve ovviamente ha assunto una squadra di esperti per farsi aiutare. Il festival si tiene infatti dal 3 al 5 settembre, quando in teoria l'estate dovrebbe allentare la sua morsa, ma nell'82 invece ci fu una tremenda bomba di calore, con temperature che arrivarono a 43 gradi. Nessun problema, perché Wozniak non aveva davvero badato a spese e voleva creare un nuovo tipo di festival. Nelle ore più calde si poteva tranquillamente andare nei tendoni con aria condizionata e con, soprattutto, i migliori arcade in circolazione. Ma questo è solo un esempio della pervasività della tecnologia in un evento che sembrava davvero volersi proiettare nel futuro. Il sistema audio è ineccepibile, così come il palco e l'acustica e la visione, e risulta perfetta da qualsiasi punto dell'arena che viene costruita. A questo punto si potrebbe pensare che Steve faccia un po' di economia sui nomi. Ecco gli headliner. i Ramones, i B-52, i Police e i Talking Heads la prima giornata, Santana, Pat Benatar, Tom Petty per la seconda, Grateful Dead, Jackson Browne e Fleetwood Mac per la terza. No, non aveva fatto economia. Certo, il prezzo del biglietto non era molto economico, circa $130-140 attuali, ma con nomi simili la gente fu ben felice di spenderli e i biglietti staccati alla fine furono 400.000, con il picco di 200.000 persone nella seconda giornata. L'ordine pubblico sarà relativamente tranquillo, con soli, si fa per dire, 36 arresti e 12 casi di overdose. Il problema maggiore furono gli amici di Wozniak, fra cui Steve Jobs, i quali, abili grafici, falsificarono il loro stesso pass per il backstage donandolo a chiunque volessero e soprattutto se di sesso femminile. All'epoca bastava una stampante per poterlo fare, ma chi poteva averne una in casa? Di base nessuno, in questo caso tutti.
You guys don't have to be anywhere or anything,
Dunque, è la semplice storia di un successo clamoroso? No, perché il primo Us Festival comportò per Steve Wozniak una perdita personale di circa $10 milioni, perché non badare a spese fa sì filare tutto liscio, ma pregiudica qualsiasi possibilità di incasso. Nel lungo periodo questo crack finanziario sarà talmente grosso che ingloberà la fama di questi tre giorni, destinati a non lasciare alcuna memoria collettiva nel grande pubblico, se non quella appunto di una delle più grosse perdite finanziarie autoindotte nella storia degli Stati Uniti d'America. D'altronde, in quale altro posto al mondo un trentenne potrebbe avere tutto questo denaro da sperperare per un vezzo personale? Nessuno, ricordando sempre che si tratta di $10 milioni dell'82. A questo punto la logica e il buon senso consiglierebbero di lasciar perdere, lo sfizio se l'era tolto, le giornate erano state da tutti o quasi punti di vista un enorme successo, aveva persino portato in qualche modo alla ribalta un festival rock. Certo ci aveva perso, ma era andato tutto bene e dopo l'Altamont non era affatto scontato. Va bene così, no? No, perché Wozniak a lasciare da sconfitto anche solo il lato economico non ci sta e dunque fa quello che di solito precede la disfatta completa: raddoppiare la posta in gioco per recuperare quanto si è perso la volta precedente. Ed è qui che entra in gioco il metallo. L'organizzazione del secondo Us Festival fu molto diversa da quella precedente. Per prima cosa si spostò il festival durante il ponte del Memorial Day e dunque alla fine di maggio, quando il clima sarebbe stato, si sperava, più clemente. Inoltre Wozniak cambiò completamente i suoi collaboratori. I precedenti se ne erano andati per divergenze lavorative, ovvero pensavano fosse completamente matto, ma in pratica cambiò poco o nulla, visto che Steve rimaneva al posto di comando e ogni suo desiderio era un ordine. Non perché fosse un despota, ma perché accontentarlo era remunerativo per tutti. Quando voleva qualcosa, non sentiva ragioni. Prendeva il libretto degli assegni, scriveva e strappava. Questo valeva naturalmente anche per gli artisti, la maggior parte dei quali non era di per sé entusiasta di partecipare al festival, finché non sentivano la cifra, una roba fuori dal mondo. Fu così che rispetto alla precedente edizione le giornate passavano a 4 dalle 3 che furono. La line-up a questo punto fu organizzata per genere. Il primo giorno era dedicata alla new wave, il secondo al metal, il terzo al rock classico e la giornata finale al country. Maggio sembra essere tutto perfetto, la temperatura è intorno ai 25 gradi come massima. In quella giornata si sarebbero esibiti gli Stray Cats, i Men at Work, infine i Clash. Questi ultimi tuttavia stavano passando un momento di forte tensione interna al gruppo e il loro umore non era dei migliori. Quando scoprirono che erano stati pagati la metà rispetto agli headliner della serata metal e rock, andarono su tutte le furie, minacciando di non esibirsi affatto se non gli avessero alzato l'ingaggio. Alla fine prevalse la ragione, si fa per dire, visto che si sfiorò fisicamente la rissa, e quindi decisero che tutto sommato potevano esibirsi di fronte a 165.000 persone per quella cifra, ma esibendo un cartello con scritto Clash Not For Sale. Mica tanto. La produzione del festival la prese molto bene, ma così bene che decisero di proiettare l'assegno con cui erano stati pagati sui maxi schermi del palco. Mick Jones realizzò dunque che dopo una figura così misera la cosa migliore da fare era uscire dal gruppo, e questa fu infatti la sua ultima esibizione con la band. Sarà il secondo giorno quello ad avere i picchi più alti e le discese più ardite. Let me see your hands in the air, come on! punto di vista squisitamente musicale, la scaletta è portentosa. I primi a esibirsi sono i Quiet Riot, seguiti dai Motley Crue, ancora emergenti e mai abituati a tanto pubblico. Al punto che Vince Neil, nel tragitto in elicottero per raggiungere il palco, vedendo la folla, decise di darsi coraggio con un mix di Jack Daniels e non meglio precisate pillole. L'unica cosa veramente simile a Woodstock dell'evento sarà la quantità di droga consumata, mentre una signorina lo metteva a suo agio. I successivi set di Ozzy Osbourne e dei Judas Priest furono relativamente tranquilli per quel che riguarda coloro che stavano sul palco e per chi invece stava sotto la situazione iniziava a degenerare. Le prime file, come spesso accade nei concerti metal, erano dedicate al mosh pit, solamente che i concerti di questo genere fino a quel momento avevano avuto qualche migliaio di persone nelle giornate positive. I nomi più grossi magari anche 10.000, tuttavia quel giorno se ne presentarono 367.000 e il picco si raggiunse proprio fra l'esibizione di Ozzy e quella dei Judas. Potete anche solo immaginare che Circle of Death si potrebbe creare sotto palco con 367.000 persone? Arrivati al turno dei Triumph, inclusi più per vezzo personale di Wozniak che per reale fama, chiunque poteva pensare che piano piano la folla avrebbe iniziato a defluire, si trovò ben presto deluso. Everybody still high? You're going to get higher? And higher? And higher? We got the title track from the last album. This is Screaming for Vengeance! Perché i fan del metallo, soprattutto di quel metallo, erano lì per festeggiare quello che probabilmente era il loro primo grande raduno generale. E il caos, invece che diminuire, iniziò ad assumere sembianze degne dell'inferno di Dante. Qualsiasi droga potesse esistere era stata consumata, le scorte d'alcol esaurite fino all'ultima goccia, mentre il sole ancora picchiava sulle loro teste. Non so se voi avreste voluto esserci, ma io decisamente sì, magari un pochino a distanza. Subito dopo si esibiscono gli Scorpions in una di quelle esibizioni in cui non si riesce a capire se sia la band a aizzare il pubblico o l'inverso. Nel frattempo i Van Halen nel backstage avevano già iniziato a festeggiare, anche perché la band era stata pagata la cifra record di $1 milione, con la promessa, messa per iscritto, che nessuno sarebbe stato pagato più di loro. Inoltre avevano un backstage personale grande mezzo acro e per farvi capire il tenore della festa basta il cartello posto al suo ingresso. Vietato alle vergini, ai fan dei Journey e alle pecore. quando è il momento di salire sul palco, in nettissimo ritardo, Roth non si regge minimamente in piedi, ma fortunatamente il microfono ha una stecca a cui appoggiarsi. Decide anche di esaltare la folla dicendole che quel giorno erano state arrestate più persone rispetto all'intero festival dell'anno precedente, dopodiché insulta i Clash dicendo che mettevano il tè freddo oltre al ghiaccio nel Jack Daniels. Fortunatamente per tutti, ci pensò Eddie Van Halen in giornata di grazia a distogliere l'attenzione dal cantante, le cui dichiarazioni erano state comunque accolte con tripudio del pubblico. Finiva così quella che era senza dubbio la più grande giornata di metal che si fosse mai svolta, sebbene il bollettino finale fu più da sommossa cittadina che da evento musicale. 1700 feriti, 87 arresti, un morto per overdose ed un altro come esito di un litigio per un affare di droga finito male. La giornata successiva ebbe metà del pubblico di quella precedente e fu assolutamente dimenticabile di per sé, sebbene la star della giornata era David Bowie. Bianco inizialmente non era previsto nella scaletta, ma all'ultimo secondo Wozniak lo volle letteralmente a tutti i costi. Il cantante inglese infatti era in Europa per il Let's Dance Tour. Teoricamente in quei giorni aveva anche delle disponibilità, ma di certo non si sarebbe mica potuto spostare dall'Europa agli Stati Uniti per una data, nonostante il suo 737 personale. Sarebbe stato un trasferimento dai costi proibitivi. Steve rispose che per lui non esistevano costi proibitivi. Stacca un assegno da $500,000 per coprire le spese del trasferimento e un altro da $1,000,000 personale per David. A quel punto però il suo assistente gli ricorda che aveva firmato un contratto con Ivan Allen secondo cui sarebbero dovuti essere i più pagati. Qualcun altro avrebbe magari lasciato perdere, ma non Eddie, che tosto si presentò da Wozniak pretendendo l'adempimento delle condizioni contrattuali. E dunque Wozniak fu costretto a strappare altri $500,000 da aggiungere al già onerosissimo cachet della band. Il desiderio all'ultimo secondo di avere David Bowie gli era costato $2,000,000. Quarta giornata, quella del country, si tenne il weekend successivo, ma nessuno sembrò accorgersi. Finito il secondo Oasis Festival, Steve Wozniak dovette fare la conta dei danni. Anche questa volta aveva perso una cifra intorno ai $10,000,000, portando le due edizioni ad un rosso di circa 20. Cifre comunque mai confermate, perché Steve dell'evento in sé e del suo flop commerciale non parlerà mai, se non per rispondere, con una certa arroganza, che lui avrebbe comunque potuto fare altre 40 date del genere e non esaurire il suo denaro. sta di fatto che a una terza edizione dell'Ass Festival neanche Wozniak arrivò a pensarci. Il suo sogno era naufragato, perché vedendo il profondo rosso in cui finì Wozniak, a nessun altro promoter venne in mente per il resto del decennio di provare a ripetere l'esperimento. E bisognerà aspettare gli anni 90 per vedere il ritorno permanente dei festival rock, non senza qualche difficoltà anche in quel caso. Da questa esperienza, dunque, uscì vincitore soltanto il metal. Questo genere infatti superò il test a pieni voti. Per la prima volta aveva messo insieme una giornata che comprendeva la quasi totalità dei suoi gruppi migliori e la risposta del pubblico era stata oltre le più rosee aspettative. Ne usciva vincitore anche da un punto di vista di sanità del movimento. La new wave era apparsa spossata a fine corsa, il rock poco ispirato, il country qualcosa ormai da relegare al passato, al folklore. Il metal invece aveva mostrato una vitalità pazzesca a un pubblico, e sebbene molto poco disciplinato, giovane e pronto a scatenarsi, mostrando plasticamente quel dominio del mondo rock che da qualche anno il metal aveva iniziato a costruire. Quel giorno la cosa diventò semplicemente ufficiale. Il decennio dell'heavy metal era dunque cominciato, ma l'Ass Festival non ne avrebbe fatto parte. Perché il paradosso di questa storia è che questi due festival portarono complessivamente più di 1 milione di persone in 2 anni a San Bernardino. Eppure sparirono totalmente dalla memoria collettiva. Nessuno le ricorda, nessuno ne parla. Due festival giganteschi, enormi, pazzeschi, che tuttavia non lasciarono letteralmente alcun impatto. Oddio, se si escludono le finanze di Wozniak.
Avete ascoltato On the Rocks, il podcast prodotto da Radio Rock, condotto da Jacopo Morroni, scritto da Jacopo Morroni e Daniele Innocenti. Ci sentiamo al prossimo episodio. Bonus track.
AFSL Fossile 103. Successi classici dalla A di Abba alla Z di Zeppelin. Led Zeppelin.
E diglielo! Signor Simpson, signore, potrebbe gentilmente cambiare stazione, per favore?
Ma questi sono i Grand Funk Railroad! Voi ragazzi non li conoscete, no? Vero? Nessuno sa chi sono i Grand Funk? I pazzi versi scamisciati di Mark Farner? Il basso frastornante di Mel Shaker? La scatenatissima batteria di Don Brewer? Ocatio! Per maggiori informazioni sui Grand Funk, consultate la vostra biblioteca!
Homer Simpson è da sempre un grande appassionato di musica rock, la quale, per chi non lo sapesse, raggiunse la sua perfezione nel 1975. Parole sue. Una volta, mentre accompagna Bart, Lisa e i loro amici a scuola, decide di insegnare il rock ai ragazzi, iniziando a mettere quella che per la generazione del grunge era vecchia musica noiosissima e a citare band come i Grand Funk Railroad. Stravolto dalla reazione freddissima dei ragazzi, andrà al negozio di musica solo per trovare gli Styx ormai catalogati nella musica per vecchi, mentre tutto intorno ci sono poster di gruppi assolutamente sconosciuti come i Sonic Youth e Nine Inch Nails o gli Lollapalooza. Il commesso a quel punto gli fa notare che Lollapalooza non è un gruppo ma un festival, il più grande festival di sempre per l'esattezza, al che Homer replica: il più grande festival di sempre è stato l'Ass Festival. La memoria collettiva magari dimentica, ma quel metallaro di Homer Simpson invece no.
Salve! È da un pezzo che non mettevo piede in questo negozio buone vibrazioni. Dove posso trovare l'ultimissimo album dei Bread?
Altri tempi.
Altri tempi? Ma voi avete tutti i migliori gruppi qui dentro. Styx! Li ho appena ascoltati su KBFH! Questi sì che sono dei gruppi sconosciuti. Sonic Youth, Nine Inch Nails, Lollapalooza.
Lollapalooza è un festival di musica, il festival più grande di tutti i tempi.
Esiste un solo gran festival della musica di tutti i tempi ed è il US Festival.
Il cosa festival?
L'US Festival, cacchio! Fu sponsorizzato da quello dell'Apple Computers.
Dalla cosa computers?